Amici all'ascolto, un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella, benvenuti a Non Solo Sport. Apriamo la puntata di oggi con l'incontro che c'è stato in settimana tra Papa Francesco e gli atleti di Special Olympics, l'associazione diffusa in 170 paesi del mondo che organizza eventi sportivi per ragazzi e adulti con disabilità intellettiva. Ecco, a tutti loro il Papa ha detto che ogni persona è un dono e l'inclusione arricchisce la società. Questo in fondo è lo scopo che lo sport in generale, sia per normodotati che per atleti disabili, deve avere. Tra l'altro non è la prima volta che Francesco abbraccia i ragazzi di Special Olympics, ma questa volta le parole rivolte al Papa, ai ragazzi, hanno un significato particolare perché molti di loro si apprestano a disputare i giochi invernali che il mese prossimo si svolgeranno in Austria. Ecco, ma risentiamo le parole di Papa Francesco rivolte agli atleti di Special Olympics.
Cari amici, con piacere vi do il benvenuto e saluto tutti voi, come pure attraverso di voi quanti parteciperanno ai Giochi Mondiali Invernali, Special Olympics, che si svolgeranno in Austria nel prossimo mese di marzo. Ringrazio il Vescovo di Graz-Zschäftigau e il Presidente di Special Olympics Austria per le loro cortesi parole. Lo sport è una vostra passione e vi siete preparati con grande impegno alle competizioni secondo il giuramento dell'atleta Special Olympics. Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze. L'attività sportiva fa bene al corpo e allo spirito e vi permette di migliorare la qualità della vostra vita. La preparazione costante, che richiede anche fatiche e sacrifici, vi fa crescere nella pazienza e nella perseveranza, vi dà forza e coraggio e vi fa acquistare e sviluppare capacità che altrimenti rimarrebbero nascoste. Sono sicuro che tutti voi avete fatto questa esperienza e così ci si sente gratificati, anche riconosciuti, valorizzati nelle proprie abilità. Alla base di tutta l'attività sportiva c'è in un certo senso la gioia di muoversi, la gioia di stare insieme, la gioia per la vita e i doni che il Creatore ci fa ogni giorno. Vedendo un bel sorriso sui vostri volti e la grande felicità nei vostri occhi quando siete riusciti bene in una competizione, e la vittoria più bella è proprio quella di superare se stessi, ci rendiamo conto di cosa vuol dire una gioia sincera e ben meritata. E possiamo imparare da voi a gioire per le cose piccole e semplici e a gioire insieme. Lo sport inoltre ci aiuta a diffondere la cultura dell'incontro e della solidarietà. Insieme, atleti e assistenti, ci mostrate che non ci sono ostacoli né barriere che non possano essere superati. Siete un segno di speranza per quanti si impegnano per una società più inclusiva. Ogni vita è preziosa, ogni persona è un dono e l'inclusione arricchisce ogni comunità e società. Questo è il vostro messaggio per il mondo, per un mondo senza confini e senza esclusione. Cari amici, i Giochi Invernali Mondiali Special Olympics saranno un bel momento nella vostra vita. Voi sarete, come dice il motto di questa edizione, il battito del cuore per il mondo. Vi auguro di passare insieme giornate gioiose e di incontrare amici da tutto il mondo. Vi affido alla protezione di Maria Santissima e invoco su di voi, sui vostri familiari e su tutti i partecipanti la benedizione divina. E per favore pregate anche per me. Grazie.
Terminiamo qui la prima parte di Non Solo Sport, ma commentiamo subito col nostro primo ospite che è già in collegamento con noi le parole di Papa Francesco, per poi parlare anche di altri argomenti. Seconda parte di Non Solo Sport, sempre in compagnia di Giancarlo Lavella. Allora, microfoni aperti a Don Leonardo Biancalani. Benvenuto Don Leonardo con noi.
Benvenuti a voi e a tutti i radioascoltatori.
Don Leonardo, innanzitutto ecco un commento alle parole di Papa Francesco che abbiamo ascoltato. Come dicevamo, il Papa ha incontrato gli atleti disabili di Special Olympics. Ha detto innanzitutto che lo sport è gioia. È gioia e poi deve essere assolutamente inclusione. Ma questo è un messaggio, dicevo prima, che forse va al di là delle parole che il Papa ha rivolto ad atleti portatori di handicap. Sono in fondo valori che tutto lo sport dovrebbe avere.
Assolutamente sì, è chiaro che questi particolari atleti, particolari non perché non siano atleti, ma perché sono stati colpiti da certe menomazioni, ci danno forse l'aspetto, e in quello che il Papa ci richiama tutti, della caratteristica fondamentale dello sport, che dovrebbe essere la gioia. Però sappiamo bene che a livello professionistico anche la nostra poesia, il nostro essere bambini, va via a forza di milioni di euro che vengono decantati in maniera incredibile, quindi non è facile trovare un equilibrio. Io credo che chi ha il dovere di parlare come il Papa deve ricordare questo, ma ormai le logiche dello sport sono altre.
Anche perché forse la pratica dello sport, non mi riferisco ai campioni, ma allo sport anche della domenica, sta ridiventando sempre più difficile, nel senso che gli impianti, dopo, voglio dire, gli anni 80, in cui c'è stato un fiorire di nuovi impianti un po' per tutti gli sport a livello anche comunale, quindi attrezzature gratuite, adesso stiamo assistendo un po' a un degrado di quegli impianti che non sono stati forse mantenuti giustamente, e i giovani non trovano più delle aree dove poter praticare sport, i famosi percorsi attrezzati. Ecco, ne ho visto uno per esempio che praticavo negli anni 80 ed è voglio dire ormai uno sfacelo.
Ma assolutamente sono d'accordo. Il problema è che la gente, molte persone non arrivano più a fine del mese, quindi non ce la fanno a pagarsi palestra o attrezzature sportive o anche certamente luoghi che siano decenti, e questo fa allontanare tanti ragazzi dallo sport. Le associazioni, i politici dovrebbero aiutare in questo, e anche e soprattutto i comuni in questo, ma pieni e presi da eccessivi indebitamenti non riescono a farlo. Le società sportive, anche lì dilettantistiche, lo fanno in parte. Le società di calcio o pallavolistiche o di basket professionistiche devono pensare a far venire fuori il campioncino che sistemi il bilancio. È brutto dover dire questo, ma è la verità.
L'importante, come dicevamo e come diceva Papa Francesco, che lo sport sia gioia. E d'un personaggio di cui vorrei parlare oggi con te, che dava gioia soltanto a vederlo giocare e che oggi compie tra l'altro 50 anni, è Roberto Baggio. Roberto Baggio, insomma, è un patrimonio del calcio non solo italiano, ma credo del calcio mondiale, uno degli ultimi artisti di questo sport. Ecco, come possiamo ricordarlo?
Beh, mi tocchi, sai, di toccarmi il cuore, perché è stato alla Fiorentina ed era un idolo dei tifosi della Fiorentina, poi andare alla Juventus. Insomma, credo che in questo... Ma io posso dire questo di Baggio, che prima di tutto anche farli i miei più vivi e sinceri auguri.
E noi ci uniamo al tuo augurio, chiaramente, al grande... quale soprannome preferisci, Raffaello o Divincodino? Perché poi aveva vari...
Ma secondo me più Raffaello, perché certamente il calcio di Baggio era legato all'imprevedibilità, però... Voglio dire questo, nella sfortuna, perché è stato fortunato, perché ricordo che Baggio ha iniziato un infortunio molto grave e poi si è saputo riprendere ed ha saputo veramente trasformare la sua carriera, che però è sempre stata connotata da queste due cose nella carriera di Baggio: da genialità e sregolatezza. Sregolatezza non tanto fuori dal campo, sregolatezza fuori dello spogliatoio, perché mi hanno sempre detto che era molto odiato nello spogliatoio.
Perché, ma perché era un leader e quindi forse non andava d'accordo con alcuni componenti dello spogliatoio, oppure per altri motivi, non so.
Ma perché era un leader, mi dicevano diversi giocatori, era un leader a suo modo, non era un leader molto socievole, no? E questo gli è sempre stato contestato, tant'è vero anche nel periodo della Juventus. Poi sono usciti anche su Baggio diversi libri, penso a quello di Libby, eccetera, che non ne vanno certamente, poi certamente bisogna vedere anche lì l'attendibilità, Certo. Però confermano questa mia indiscrezione che ho sempre avuto: un grande genio del calcio e la sregolatezza. Tra l'altro ti posso raccontare questo episodio che mi raccontò mister Ulivieri, non è segreto, nei suoi tempi di Bologna, che era arrivato a Bologna ormai al fine carriera, non aveva più voglia di allenarsi e i giocatori erano arrabbiati con Ulivieri che lo faceva giocare perché faceva gol. E quindi molto spesso il Bologna magari faceva 2-2, non curava la fase difensiva, ma per esempio 2 gol li faceva Baggio.
Tra l'altro lui ha avuto poi una seconda giovinezza con il Brescia quando c'era come allenatore Mazzone. E si parlava addirittura di una sua convocazione in nazionale che poi non ci fu.
Sì, record tra l'altro del Brescia di 16 risultati utili consecutivi, dove giocava nel centrocampo insieme a Guardiola. Non si parla certamente di grandi interpreti.
Guardiola però, sicuramente migliore come allenatore che come giocatore, però insomma un nome.
Sì, era un nome, indubbiamente, non è che fosse un fenomeno, ma era un buon mediano, insomma, ce ne sono di meglio, però certamente sì. Ma questo ci fa capire appunto, Baggio è un campione a modo suo, questo voglio dire. Mentre di Del Piero c'hai tutta la sua storia, la Juventus, di Totti la sua storia, Baggio appunto questo genio e sregolatezza dovuto, questo girare le squadre appunto a non trovarsi bene negli spogliatoi.
Comunque lo ricordiamo per le sue pennellate, ecco, questo. Ecco, è anche bello, come tu dicevi, nonostante poi il grosso della carriera lui lo abbia fatto in altre squadre, in particolare nella Juventus, però se uno pensa a Roberto Baggio lo immagina con la maglia viola della Fiorentina. E poi tra l'altro lui è nato in provincia di Vicenza, non è neanche toscano.
Esatto, ma era veramente riuscito a entrare nel cuore dei tifosi, soprattutto per dei gol eccezionali, e veramente insieme tra l'altro poi a un altro sfortunato giocatore come Borgonovo e altri, veramente ha fatto, seppur non si sta parlando di una grande Fiorentina, però ricordo che Baggio è riuscito a portarla in finale di Coppa UEFA.
E allora con questo ricordo rinnoviamo gli auguri per i 50 anni a Roberto Baggio. Grazie Don Leonardo Biancalani per avercelo ricordato, per averci ricordato questo grande campione che sicuramente possiamo mettere al fianco di Mazzola, Rivera, Riva e quelli attuali come Del Piero, che ha appena finito la sua carriera, e Francesco Totti, immagino.
Sicuramente, l'unico neo, ma questo glielo dico col cuore in mano, e quel rigore tirato nel 94, uso 94,
all'Atlanta,
qualche piccione americano, ecco,
alla finale dei mondiali americani contro il Brasile, ci può stare, purtroppo.
Però tutto può succedere anche ai grandi campioni.
Anche se io non capirò mai come un grande campione possa tirare un rigore sopra la traversa e non in basso, a destra o a sinistra, comunque, come si studia nelle scuole calcio, in fondo.
È un mistero.
È un mistero che ci porteremo sempre dietro. Grazie Don Leonardo Biancalani per essere stato con noi. Grazie. Terza parte di Non Solo Sport, sempre in compagnia di Giancarlo Lavella, la parte dedicata, come di consueto, alla storia sportiva. Vogliamo dargli un titolo, ecco, quando la vita è un dono da vivere oltre i limiti e senza paura. La storia di oggi riguarda Antonio Genovese, che è un mister in carrozzina che fa il pendolare da Milano a Napoli per allenare nel girone D della Serie B di calcio femminile. È nato e cresciuto nella città meneghina, impiegato 39enne, si ispira a Carlo Ancelotti, allena la Domina Neapolis, club che gioca le partite casalinghe a Casalnuovo di Napoli. Paralizzato agli arti inferiori dall'età di 14 anni a causa di un incidente stradale, Antonio non si è arreso all'idea di trovare un ruolo nel mondo del pallone e dopo aver fatto per 10 anni l'osservatore per le giovanili dell'Inter e aver ottenuto il patentino di allenatore UEFA B, da quest'anno allena appunto in terra campana facendo 1600 km ogni settimana, pensate, per inseguire la sua passione, allenare una squadra di calcio femminile. Davide Capano lo ha intervistato per noi, sentiamo.
Che cosa vuol dire per lei allenare e che gioia prova nel farlo?
Per me allenare è anche insegnare. Il calcio a me è nelle vene. Prima che avessi l'incidente, comunque giocavo. Dopo l'incidente ho cercato di rimanere sempre nell'ambito, ottimizzando le mie capacità residue. E quindi, non potendo giocare, ho deciso di allenare e fare da tennis scout per varie società. È un qualcosa che faccio con passione, perché secondo me senza la passione non vai da nessuna parte. Se non hai un gruppo non vai da nessuna parte. Un allenatore non deve mai usare l'io, ma sempre noi. Plurale, si vince e si perde tutti insieme, ci vuole il concetto del gruppo.
In che modo è arrivato ad essere la guida tecnica di una squadra professionistica femminile?
Purtroppo il calcio femminile in Italia non è professionistico, ma dilettantistico. Siamo molto indietro, anche se per certi versi dovrebbe essere considerato alla pari, sia per la qualità delle ragazze, sia per l'impegno delle società. C'è poca visibilità, tante altre cose che purtroppo sappiamo che mancano nel femminile, soprattutto in Italia, perché in altri paesi sono molto, ma molto più avanti. Basti vedere gli Stati Uniti, dove nel calcio maschile non vanno benissimo, mentre invece nel femminile sono pure i campioni del mondo, i campioni olimpici. Una realtà che già c'è, ad esempio, anche vicino. Basta andare in Francia, in Svizzera. In Italia sono poche le società che sono praticamente aggregate al maschile. C'è la Fiorentina, c'è la Lazio, Padova, l'Empoli e il Vicenza. Poi le altre hanno dei rapporti, però non sono strettamente legate al maschile. Ho conosciuto il calcio femminile per caso, andando a vedere un'amica che giocava nel Milan, San Donato milanese. Da lì ho deciso che dovevo fare qualcosa per contribuire alla crescita di questo movimento. Ho fatto in passato settore giovanile, Serie D a livello femminile, prima ancora nel maschile, juniores, terza categoria. Ho collaborato a Roma in Serie A con l'Ares Roma per 2 anni. Però mi mancava proprio il campo, l'essere lì in panchina, l'adrenalina che si ha durante la partita. Sono stato fortemente voluto a Napoli dal presidente Napolitano.
In passato ha collaborato anche con l'Inter del presidente Moratti, ce ne vuole parlare?
Ho conosciuto Moratti in ospedale. Moratti era venuto a trovare un ragazzo insieme a suo figlio. Quando lui è andato via, sono fermato un po' a parlare con lui e mi ha detto: quando esci telefonami che ti trovo un posto di lavoro. Sono andato a Piazza Duse, ho fatto un colloquio con Sandro Mazzola, che all'epoca era il direttore sportivo, e da lì ho collaborato per un totale di 10 stagioni. Facevo osservatore tennis scout per il settore giovanile. Tutti i bambini cercano di entrare in una squadra di calcio importante e il poter dare a loro la possibilità di realizzare un sogno penso che sia un qualcosa di veramente bello.
Mister Genovese, ci spiega come segue le atlete e le modalità con cui svolge gli allenamenti e le eventuali difficoltà che incontra?
Faccio proprio il classico allenamento con l'aiuto di altre persone, di uno staff, dove non riesco a far vedere un determinato esercizio e non basta spiegarlo oralmente, il resto dello staff fa effettivamente vedere come realizzare questa cosa. A Napoli collaboro con un altro mister, siamo in due, come già in Serie A fa anche la Fiorentina, lui che effettivamente sul campo l'allena durante la settimana, anche sulle indicazioni che gli fornisco. Studio durante tutta la settimana l'avversario e questo lo faccio praticamente da Milano. Invio una relazione all'altro mister e io poi gli raggiungo il giorno della partita partita, vado in panchina, sono stato tesserato proprio come allenatore e responsabile della prima squadra, avendo comunque il patentino. Le ragazze le ho conosciute già prima che iniziasse il campionato, ci si tiene comunque in contatto, quindi non è che le vedo soltanto, diciamo, la partita.
Per chiudere, qual è il messaggio che una storia come la sua può veicolare?
Io mi auguro, e ho aperto apposta anche una fanpage su Facebook, che molti si avvicinino a questa fanpage o che leggano articoli che mi hanno fatto, che sentano questa intervista, per capire che si può, yes I can. Non bisogna fermarsi al primo no che ti dicono. Anche a me dicevano che era impossibile, che non potevo allenare, finché un'estate mi sono messo lì a leggermi tutti i bandi di concorso, finché ne ho trovato uno, il diploma BUEFA, un mese intero di lezioni dal lunedì al venerdì, più o meno dalle 5:30 alle 10:30-11, dopo una giornata lavorativa, di più al sabato mezza giornata invece sul campo. Ci sono dei corsi di aggiornamento che uno deve fare anche per mantenere la licenza UEFA, perché il patentino è diploma di UEFA e UEFA sta per proprio tutte le squadre a livello europeo. Come in passato ho avuto proposta dalla Francia, ero in estate nella lista così dei papabili per fare l'head coach della nazionale inglese femminile under 15, poi logicamente hanno scelto una persona con molta più esperienza, ci mancherebbe, però già il fatto stesso comunque di poter far parte di quella lista è stato un motivo d'orgoglio importante. Spero che in tanti seguano questa cosa, e se riesco nel mio piccolo, anche grazie a voi, che si possa utilizzare il classico passaparola e ciascuno di noi essere voce di chi non ha voce.
Un messaggio importante quello che viene da questa intervista di Davide Capano ad Antonio Genovese, il mister in carrozzina che allena la squadra di Domina Neapolis nel girone D della Serie B. La vita riserva sempre delle sorprese se sappiamo prenderla per quello che ci offre, senza, ecco, giudicarla più di tanto. Terminiamo qui questa puntata di Non Solo Sport. Vi ricordo, questa è un'informazione di servizio per i nostri ascoltatori, che già da qualche giorno potete ascoltarci in modulazione di frequenza non solo sui 105 MHz ma anche sui 103.8. Grazie ancora a tutti per l'attenzione da Giancarlo Lavella e buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Vaticana Italia.